Fabrizio Biasin che risponde alle vostre domande. Ciao Fabrizio, ben trovato.
Eccoci, ciao a tutti, ciao. Ciao ragazzi.
334-773-0020 è il numero per chiamarci in diretta, 366-084-122 quello per i WhatsApp. Ci sono poi i social, i profili ufficiali di Radio Sportiva su Facebook, Twitter e Instagram, il nostro sito nel quale trovate la mappa delle frequenze con naturalmente la copertura FM e DAB, ma ci potete ascoltare anche scaricando l'app sul vostro smartphone o direttamente dal sito, lo streaming da www.radiosportiva.com. Partiamo con la chiamata di Giovanni da Palermo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione. Da interista volevo fare i complimenti all'Inter per il campionato vinto. Una considerazione per Inzaghi. Adesso nella rosa un signor giocatore che è Buchanan. Questa è un'ottima ala destra che sa scavalcare l'uomo e sa crossare, però inizialmente lui erroneamente l'ha fatto giocare sulla sinistra. Attenzione, perché questo è un ottimo acquisto che può servire per il prossimo anno, ancora superiore a Dumfries che non sa superare l'uomo. Questo è un signor giocatore, uno degli ultimi giocatori che finalmente salta l'uomo e crossa in aria. Grazie
Giovanni per averci chiamato.
Ma allora Giovanni, io credo che i primi a sapere quanto vale Dumfries siano proprio l'allenatore e i dirigenti dell'Inter che l'hanno portato a Milano, perché prima che arrivasse a Milano lo conoscevano in pochi, quindi se l'hanno preso evidentemente sanno quello che vale, e soprattutto Inzaghi sa come va utilizzato. In questo momento l'abbiamo visto molto poco perché non era previsto, è arrivato perché si è fatto male il Quadrado, altrimenti sarebbe stato un acquisto probabilmente a partire da giugno. E Inzaghi, prima di inserire un giocatore nel suo sistema di calcio, ci mette un po', perché abbiamo visto che giocare nell'Inter significa fare un certo tipo di calcio che prevede un lavoro molto molto lungo. E io credo che a partire dalla prossima stagione lo vedremo in campo, magari già a partire da queste ultime partite. Non so se a sinistra o a destra, ma la cosa mi preoccupa relativamente, cioè quella è una decisione del tecnico che ha dimostrato di saperle prendere anche molto bene.
Abbiamo la telefonata di Mario da Ferrara, benvenuto su Radio Sportiva.
A voi. Io volevo chiedere a Fabrizio un giudizio su Dumfries, il suo interista. Il fatto che Ibrahim l'abbia fatto 2 anni fa più o meno non giustifica fare queste cose, questo sicuramente. Però l'articolo sul giornale, il giornalista, scrive sul giornale, il giornalista, che per me è un po' esagerato, un po' troppo duro, tutti mettendo fuori razzismo a rovescio, queste cose. Per me è duro, ha fatto una idiozia, purtroppo, che capita, un bravo ragazzo deve essere, deve chiedere scusa, perché non si fa queste cose, una testa così non si fa. Però insomma l'articolo sul giornale sembrava un po' eccessivo, ecco, questo qui. Okay. Posso chiedere una cosa a Biasin che non c'entra niente, posso chiederla, pertanto
prego rapidamente.
Al motivo non è una concorrente a Radio Nerazzurra, che fine ha fatto? Mi scusi, buongiorno a voi.
Grazie Mario per averci chiamato.
Allora Mario, non ti so rispondere alla seconda sinceramente. Invece per quanto riguarda la prima, io sono d'accordo sul fatto che certe cose vanno evitate, perché oggi vinci tu e quando vinci devi riuscire a mantenere i nervi saldi rispetto a un certo tipo di celebrazioni. Ti dà fastidio quando le subisci e quindi dovresti evitare un certo tipo di provocazioni, questo è un dato di fatto. Poi va anche detto che nell'arco delle 10 ore di festeggiamenti ieri a Milano ci sono state tantissime dimostrazioni di intelligenza da parte dei giocatori dell'Inter, che hanno cercato di abbassare i toni rispetto a un certo tipo di provocazioni, e quindi è giusto dire che Dumfries ha sbagliato. E posso anche immaginare che la società non abbia gradito questa cosa, perché ha fatto di tutto per evitare un certo tipo di situazioni, così come è giusto dire che tutti gli altri sono comportati molto molto bene.
334-773-0020 per parlare in diretta su Radio Sportiva con Fabrizio Biasin. Ci sono poi i vostri WhatsApp 366-084-122. Allora ci scrive un ascoltatore, sono Ivan da Bologna, volevo puntualizzare una cosa. Spesso e volentieri il Bologna sembra un outlet, ma quasi tutti si dimenticano che la proprietà, ovvero Gio Saputo, è una potenza economica che nel campionato italiano è seconda o terza. Ultima cosa, credo che molti calciatori abbiano capito cosa vuol dire giocare nel Bologna e essere il Bologna, quindi insomma rivendica, no? Con tutte queste voci sull'allenatore e sui calciatori, anche la forza della società, questo ascoltatore.
Sì, ma infatti io non credo che ci sarà un fuggi-fuggi, credo che un dirigente intelligente come Sartori sappia perfettamente quello che deve fare. Non è escluso che il Bologna debba passare da una o due cessioni, cosa che fanno tutti i grandi club nel 2024, e con quei soldi poi guadagnati è possibile anche che il Bologna diventi ancora più forte. L'importante è che le risorse finiscano nelle mani delle persone capaci, e il Bologna ce le ha. Dopodiché bisogna capire cosa succede con l'allenatore. Tutti quanti abbiamo capito che la Juventus ha più di un'opzione nei confronti di Thiago Motta. Prima però di dare questa cosa per fatta, aspettiamo. Abbiamo visto che in Germania un tecnico come Xavi Alonso ha fatto vedere cosa significa ragionare sul lungo periodo. Non ha avuto fretta, sceglie di andare avanti ancora un anno con la sua squadra. Vediamo se anche Thiago Motta avrà questa forza. La mia sensazione è che alla fine sceglierà la Juventus, ma nel caso, io ripeto, sono convinto che il Bologna e Sartori riusciranno a trovare un allenatore capace di proseguire con questo lavoro.
Francesco da Milano, benvenuto su Radio Sportiva.
Sì, ciao a tutti, io sono tifoso del Napoli e pur con tutte le attenuanti del caso e colpe societarie di tutto quello che sappiamo, che gli abbiamo detto già mille volte, io credo che Calzona sia veramente il peggiore dei tre allenatori che ci è capitato quest'anno, perché nonostante fossimo in una situazione terribile, con due o tre vittorie di fila, con una sistemazione diversa, questa squadra avrebbe potuto comunque ambire ad andare in Conference o in Europa League, invece fa sempre gli stessi errori, continua a insistere sugli stessi giocatori, continua a proporre un Di Lorenzo che puntualmente tutte le partite ne combina una, continua a proporre un Anguissà che fondamentalmente cammina, continuiamo a prendere gol di testa. Ieri poi l'apoteosi dell'imbarazzo quando abbiamo preso gol, quando lui ha fatto un cambio sul calcio d'angolo, io credo che neanche in terza categoria si veda una cosa di questo genere, e ancora una volta gol di testa. Insiste su Juan Jesus, che mi spiace per lui, bravissimo ragazzo, ma non è un giocatore di Serie A, palesemente, perché anche lui ne combina una partita. Io voglio capire come sia possibile continuare a fare sempre gli stessi errori, e dove è andato a pescarlo De Laurentiis questo qua, perché questo veramente è imbarazzante.
Ok, naturalmente giudizi sempre concessi, però con la dovuta misura. Prego Fabrizio.
Allora, non sono d'accordo, nel senso che sicuramente Calzona sta commettendo qualche errore, ma io non credo che sia il male del Napoli in questo momento. Credo che nel momento in cui tu sei il terzo allenatore in una stagione così difficile, puoi essere anche il più bravo di tutti, ma avrai sempre dei problemi. È paradossale dover sentire a meno di un anno dalla vittoria di uno scudetto straordinario con un capitano straordinario come Di Lorenzo, sentir dire Di Lorenzo è impresentabile. Cioè, chi poteva immaginare una cosa del genere? E credo che sia anche un po' ingenerosa nei confronti di un giocatore così bravo. Io credo che in realtà ieri il Napoli abbia giocato anche una buona partita, forse la migliore sotto la gestione di Calzona, forse è stato un po' sfortunato. Io credo che in realtà ogni allenatore debba essere giudicato quando ha la possibilità di esprimersi al meglio. Questa è una stagione complicata, disgraziata per il Napoli, che è nata sotto una cattiva stella perché è stata programmata male. Puntare il dito sul singolo mi sembra francamente sbagliato.
Sentiamo anche un WhatsApp vocale per Fabrizio Biasin.
Buon pomeriggio Sportiva, complimenti per la trasmissione, sono Emanuele da Varese. Volevo chiedere a Fabrizio un parere sulle parole di Allegri e di Pioli in merito alla questione della rosa dell'Inter, mi spiego. Tutti e due hanno detto che sono anni, Pioli ha specificato 4, che l'Inter è la rosa più forte ma ha vinto solo 2 scudetti e di conseguenza ha un attimino sminuito il lavoro di Inzaghi e della società. Volevo sapere cosa ne pensa lui, grazie.
Grazie anche per il tuo messaggio. 366-084-122. Prego Fabrizio.
Questa secondo me è una domanda molto interessante, perché io credo che nel momento in cui un tecnico che sia del Milan o della Juventus tende a dare agli altri il ruolo di grandissima favorita, significa che non ha capito dove si trova. E io non mi aspetto da Pioli e da Allegri che per tutto l'anno dicono è l'Inter la squadra più forte, devono vincere loro, perché forse così dicendo non capiscono di essere gli allenatori di due squadre che non si possono permettere un certo tipo di dichiarazioni. Tu magari le puoi anche pensare, ma se per tutto l'anno ti tiri indietro, crei una marea di alibi ai tuoi giocatori e soprattutto dici alla tua tifoseria: io non sono capace di colmare quella distanza, non sono capace di far valere la mia squadra per quello che deve valere. Per cui io gli ritengo autogol un certo tipo di dichiarazioni, e infatti tanti tifosi delle due squadre sono molto arrabbiati anche con loro.
Da Torino Davide, benvenuto, buon pomeriggio.
Ciao, sono Davide da Rivoli, vi ascolto tutti i giorni, complimenti per la trasmissione, sono persino contento, pur essendo milanista, di parlare con Biasin, perché vanno tutti i miei complimenti per la sua onestà. Volevo solo un quesito piccolo. La rifondazione del Milan secondo me non deve partire da Pioli, ma dovrebbe partire da giocatori che non sono più vogliosi di stare dentro quella squadra, perché l'Inter ha giocatori, partendo da Lautaro, Çalhanoğlu che è passato da una sponda all'altra, va bene, ma sono vogliosi di stare in quella squadra. Io non vedo proprio tutto questo attaccamento alla maglia in alcuni giocatori. Cosa ne pensa Fabrizio? Vi ascolto per radio, grazie.
Grazie a te per averci chiamato, Davide.
Allora Davide, io non credo che ci siano giocatori che se ne fregano, cioè la mia sensazione è che in realtà ci sono stagioni che partono in un certo modo, finiscono bene, altre dove invece le cose non funzionano e quindi ti sembra che poi ci siano dei giocatori che se ne fregano in qualche modo. Però secondo me un punto là è centrato, cioè noi parliamo tanto di allenatori, di giocatori, di questo e quell'altro. Io credo che in questo momento il Milan abbia bisogno di una guida fuori dal campo che sappia indicare la direzione. Questa cosa manca, cioè traduco, in questo momento Ibrahimovic deve essere il faro del Milan, perché è arrivato da qualche mese, sicuramente sta facendo le sue cose, noi non lo sappiamo, però io credo che in questo momento lui debba diventare il punto di riferimento. Cioè mi stupirebbe molto se non fosse lui a scegliere il nuovo allenatore, se non fosse lui a scegliere il nuovo attaccante del Milan, non perché gli altri non siano in grado, ma perché in questo momento il tifoso del Milan ha bisogno di un riferimento e non riesce a riconoscersi nei nuovi dirigenti rossoneri, riesce a riconoscersi solo in Ibrahimovic. E allora Ibrahimovic secondo me deve fare un passo avanti e dimostrare di meritarsi il ruolo che gli è stato affidato.
334-773-0020 il numero che ha composto Fabio da Lucca, benvenuto.
Sì, grazie mille, buongiorno e un saluto a Biasin. Niente, io volevo sapere cosa ne pensava Biasin della lotta retrocessione, che quest'anno secondo me è abbastanza incredibile che sia il Sassuolo che l'Udinese si trovino. Il Sassuolo è in una situazione incredibile, veramente a 5 punti dalla salvezza. E poi volevo sapere cosa ne pensava Biasin di Zirkzee, perché io all'inizio di questo campionato non pensavo fosse un giocatore ma così straordinario. Ecco, vedendo delle immagini, delle giocate che ha fatto, lo ritengo un giocatore potenzialmente fra i primi d'Europa. Ecco qua.
Grazie Fabio per averci telefonato. Fabrizio.
Allora Fabio, sulla zona retrocessione diciamo che abbiamo un paio di semi certezze. Una sicura, la Salernitana è in B dopo una stagione veramente disgraziata, e il Sassuolo ha un piede e mezzo in Serie B. E devo dire che questa cosa invece era imprevedibile, soprattutto dopo quella settimana col Sassuolo che batte in serie Juventus e Inter nel giro di 4 giorni, e tutti ci immaginiamo una stagione veramente ad alto livello. Invece è arrivata la resa dei conti per una società che troppo spesso ha badato, diciamo, a generare plusvalenze in estate, dicendo vabbè dai, alla fine poi troviamo un modo per, nel momento in cui ti manca Berardi, quest'anno ti è mancata mezza squadra e il risultato è questo. Ed è un peccato perché Sassuolo insieme all'Udinese è stato un modello per tantissimi anni, negli ultimi anni in Serie A, e poi ti capita l'annata storta. Per questo, per esempio, io non me la sento di puntare il dito contro la famiglia Pozzo. So che tanti tifosi dell'Udinese sono arrabbiati, però dopo anni e anni di cose buone è capitata una stagione sballata. Io credo che in realtà, per esempio, l'Udinese abbia i mezzi per arrivare alla salvezza, cioè non è una squadra così malmessa. Certo è che a così poche giornate dalla fine devi tirar fuori anche un po' il carattere, tante volte questa cosa non la vediamo. Quanto alla seconda domanda, che ovviamente ho già dimenticato,
da ricordarmela. Zirze.
Ah, Zirze, vabbè, non ho nessun tipo di dubbio. Io sento che c'è ancora qualcuno che lo valuta come un giocatore che arriva da una grande annata, ma poi va pesato, valutato in futuro, bla bla bla. Può essere che magari poi l'anno prossimo si riveli quello che non ci sembra in questo momento, ma la mia sensazione è che siamo veramente di fronte a un grandissimo attaccante, e che tra l'altro non è ancora per me a completa maturazione. Cioè io, senza scomodare diciamo confronti complicati ma di scomodo, mi ricordo l'Ibra delle prime stagioni in Italia alla Juve, quando era un grandissimo attaccante ma non segnava tantissimo. Io credo che lui possa fare questo tipo di strada, cioè tecnicamente è a un livello superiore e penso che possa migliorare di molto anche in zona gol, per cui chi se lo prende, beato chi se lo prende, farà veramente un grande affare. Il problema è che costa tantissimi soldi, non meno di 60 milioni, e non so se in Italia qualcuno ha queste disponibilità.
Anche perché il 40% della cessione va al Bayern, quindi insomma il Bologna cerca naturalmente di prendere tutto il possibile, se davvero poi verrà ceduto. Sentiamo un WhatsApp vocale per Fabrizio Biasin.
Buonasera Radio Sportiva, Mattia da Montemurlo, volevo fare una domanda al grande Biasin, che secondo lui questa è l'Inter più concreta e vincente di sempre. Ovviamente non parlo di trofei, perché sennò quella sarebbe la del 2010, però a mio parere è l'Inter più concreta e vincente come organico e tutto. Grazie mille.
Grazie a te, che ne pensi?
Allora, su concreta e vincente non sono d'accordo, nel senso che se dobbiamo andare su la squadra che è riuscita a ottimizzare di più un certo tipo di percorso di lavoro, per forza di cose devi andare sull'Inter di Mourinho, che nell'arco di due stagioni ha portato a casa tutto, ma anche su quella del Trap, senza tornare indietro fino a Herrera. Questa è, secondo me, in questo momento, oddio, mi vengono i brividi solo a dirlo, però per me è la più bella, nel senso che io un calcio a così alto livello nell'Inter forse non l'ho mai visto fare, o meglio, ci sono stati anche dei picchi di altre squadre notevolissimi, ma qui c'è una continuità che mi sorprende, cioè ogni partita è impostata allo stesso modo e in ogni partita tu riesci a produrre 15, 20 e anche più occasioni da gol, e questa cosa io sinceramente non l'avevo mai vista. Ogni tanto penso, ma non è che lo dico soltanto perché è bello celebrare il presente, però poi vado indietro nel tempo, effettivamente io non mi ricordo un Inter così capace di fare calcio. Poi potrà diventare la più vincente? Questo lo vedremo. Di sicuro il percorso è solo iniziato, cioè questa non è una squadra che ha finito, è all'inizio del suo percorso, quindi potrà diventare anche la più vincente. Al momento è la più bella.
Sentiamo dalla Germania Tiziano, che ci chiama da Magonza. Benvenuto su Radio Sportiva.
Buongiorno, grazie. La prima volta che riesco a connettermi con voi. Complimenti per la trasmissione.
È un piacere.
E auguri a Fabrizio Biasin per lo
ciao.
Scudetto. Ciao, buongiorno, è un piacere parlare con lei. Comunque, io sono milanista, ho 41 anni e vivo in Germania. Io non sono tanto d'accordo parlando del mercato del Milan, perché nero su bianco il mercato è stato un buon mercato. Io penso più che si debba dire anche quando uno fa bene, come Pioli nell'anno dei scudetti, ma si deve dire anche poi quando fa un po' più male. Questa stagione, secondo me, ha lasciato perdere troppo la fase difensiva, e alla fine il risultato che siamo arrivati così tanti punti dall'Inter, meritatamente, perché l'Inter ha fatto un'annata strepitosa. Magari potevamo essere più vicini, però penso che sia anche giusto dire le cose come stanno. è la mia opinione. Io vorrei solo che magari anche sui social oppure da sentirlo da qualche giornalista, no? Cioè non condividere la mia opinione ma la verità, perché la verità sul campo si è vista.
Grazie Tiziano per averci chiamato. Fabrizio,
allora ti dico, Tiziano, il mercato è sicuramente stato un buon mercato. Però un conto è fare un buon mercato e un'altra cosa è costruire una grande squadra. E mi spiego, io sono convinto che Pioli abbia sbagliato quest'anno, sicuramente ha commesso degli errori, ma non è l'unico responsabile. Perché? Perché se uno dei migliori giocatori dell'Inter è Çalhanoğlu, giocatore che Pioli voleva trattenere a tutti i costi un paio di stagioni fa, era l'unico incedibile nella sua mente ed è andato via. Se uno dei migliori giocatori dell'Inter quest'anno è stato là davanti Thuram, che il Milan ha provato a prendere però poi non ce l'ha fatta e ha lasciato che il solo Giroud si sobbarcasse tutto il peso dell'attacco del Milan. Se il Milan ha perso un giocatore come Kessié, fondamentalmente non l'ha mai sostituito. Se il Milan ha avuto tutti questi problemi, significa che ha sicuramente portato a casa tanti giocatori interessanti. Io li vedo, secondo me in tanti hanno aumentato o potranno aumentare il loro valore. Ma poi nella costruzione della rosa sono mancate quelle due o tre pedine che poi ti fanno la squadra. Quindi sicuramente Pioli ha commesso degli errori, ma non è l'unico responsabile di questa cosa.
Abbiamo la telefonata di Leone da Varese. Benvenuto su Radio Sportiva.
Buongiorno. Ascolti, posso andare ancora avanti? Cioè, poi ha ragione Biasino, perché praticamente abbiamo fatto fuori Tonali, però cioè, con Tonali noi non prendevamo tutti quei gol lì, sono milanista. E poi c'è anche gli acquisti che abbiamo fatto quest'anno, cioè non sono mai stati mirati, no? Cioè noi praticamente non abbiamo uno che tira da fuori aria, non abbiamo uno che tira le punizioni e fa gol. Cioè secondo me cioè, acquistiamo i giocatori, ma in effetti cioè, poi cioè, è come comprare un'anguria, no? Se viene fuori rossa è buona, no? Ma se viene fuori acerba, cioè, la buttiamo via, cioè, perdiamo i soldi. Cioè.
Grazie Leone per averci chiamato. Fabrizio.
Allora, per andare dietro a quello che dice Leone, io credo per esempio che in questo modo, senza star troppo lì a autocommiserarsi, cioè la stagione è questa e vabbè, poi bisogna riuscire a riprogrammare, no? E quindi io penso e mi auguro che in questo momento i dirigenti del Milan non commettano l'errore che hanno commesso l'estate passata, cioè per esempio quello di andare a prendere un attaccante all'ultimo giorno di mercato, in quel caso addirittura neanche l'attaccante titolare, l'attaccante di riserva. Cioè il Milan in questo momento ha una priorità che secondo me è ancora più importante di quella relativa al tecnico, cioè deve prendere il numero 9 e deve essere un numero 9 in grado di garantirti 20 gol a stagione. E quei giocatori sono difficili da trovare. Io credo che il Milan una mezza idea su Dzeko l'abbia fatta e penso che debba farla, perché ripeto, a prescindere da tecnici, dagli allenatori e dagli dirigenti, poi bisogna avere dei giocatori che riescono a fare la differenza. E il Milan da almeno un paio di stagioni si dimentica che l'attaccante è fondamentale all'interno di una squadra.
Chiudiamo con un WhatsApp ancora per il nostro Fabrizio Biasino.
Iva, buongiorno. Io volevo chiedere al vostro ospite una riflessione sull'Atalanta, che tutti gli anni vende i suoi pezzi pregiati, o perlomeno uno o due, e tutti gli anni poi ci regala queste bellissime favole. Tutto qua. Grazie. Luca da Bergamo.
Grazie Luca. Fabrizio, insomma, quest'anno l'Atalanta sta cercando di superarsi, ormai sono anni che è lì, però quest'anno davvero, poi vediamo come finisce la stagione, ma si prefigura un qualcosa di storico.
Sai, poco fa parlavo di Sartori, no? Io quando Sartori ha lasciato Bergamo ho pensato, vabbè, adesso finisce anche il sogno dell'Atalanta, no? Questa capacità di gestire le cose in maniera illuminata. In realtà sono andati avanti a fare le stesse cose, anzi addirittura forse a far meglio, perché l'Atalanta ha un grandissimo pregio oltre a quello di campo, no? Che vediamo in questo momento. La più grande capacità dell'Atalanta è saper vendere l'Atalanta vende sempre alle cifre che stabilisce, ed è una cosa rara. Tendenzialmente a volte tu ti ritrovi spalle al muro e cedi alle offerte di, delle squadre più forti. Invece l'Atalanta ha acquisito una forza per cui riesce tutti gli anni a fare i prezzi dei suoi giocatori, e con quei soldi non solo si rinforza sul campo, ma si fa gli stadi. Cioè l'Atalanta è un modello incredibile, impressionante, che tra l'altro poi riesce a portare anche risultati. Giustamente stiamo dicendo, adesso bisogna vedere se riesce a alzare un trofeo, perché fino adesso l'Atalanta non ce l'ha fatta. Ma io penso che la gran parte dei tifosi dell'Atalanta in questo momento dica: sì, se ce la facciamo è bellissimo e festeggiamo all'infinito, ma se non ci si riesce, il tifoso dell'Atalanta è felice lo stesso, perché sta succedendo qualcosa di incredibile. Stiamo parlando di una realtà che tendenzialmente dovrebbe essere provinciale, invece si è dimostrata una realtà ad altissimo livello, e quindi insomma complimenti a loro.
Fabrizio, chiudiamo con un WhatsApp che vuole farti ascoltare il nostro Lorenzo Bigi.
Però Davide da Como, vorrei chiedere velocemente a Fabrizio se eventualmente in un Inter Como dell'anno prossimo, a un gol dell'Inter, Fabrizio esulterebbe. Tutto qui, grazie. Ascolto per radio.
Qui però è anche un tuo concittadino, quindi magari ti conosce pure. Stai attento.
Allora, io sono, sai come fanno i calciatori, no? Quando sono gli ex, fanno gol
e non esultano.
Quindi esulterei dentro senza mostrare la gioia fuori, perché stiamo parlando della squadra della mia città, che tra l'altro in questo momento si deve conquistare la promozione in Serie A. A proposito, ne approfitto per dire che l'altro giorno è successa una cosa che non capita spesso, per chi è di Como questa cosa la sanno, cioè il fatto di vedere la tifoseria ospite riempire gli spalti al Ferraris di Genova con 2000 presenze è stata una cosa bellissima. I tifosi del Como in questo momento hanno ritrovato un entusiasmo che mancava da tantissimo tempo, e quindi io personalmente auguro al Como di venire in Serie A, anche se insomma mancano partite, il Venezia lì a un punto, quindi insomma possono capitare ancora tante cose, però vedere questo entusiasmo è davvero bello.
Vediamo come finisce anche il campionato di Serie B. Chiudiamo qui il nostro microfono aperto per oggi, Fabrizio, grazie come sempre, a presto.
Ciao, grazie a voi.